Ben ritrovati con i video Pitbull curati dalla redazione di Pagine Ebraiche. Oggi è il 9 giugno e 83 anni fa venivano assassinati Carlo e Nello Rosselli. Un anniversario importante, un anniversario drammatico, ma continua a parlare al nostro presente e parlerà anche al nostro futuro per la straordinaria lezione che questi due intellettuali antifascisti ci hanno lasciato. Lo facciamo con la persona assolutamente più adatta, più giusta per farlo, Evaldo Spini, ex ministro, promotore di moltissime iniziative culturali e presidente della Fondazione Fratelli Rosselli, che da tantissimi anni ormai svolge una funzione essenziale nel dibattito politico e culturale italiano. Evaldo Spini, tra l'altro, firma un intervento apparso ieri sulle pagine culturali di Repubblica, in cui appunto sottolinea quanto sia attuale la lezione dell'attività e dell'attività di elaborazione, in particolare concettuale, politica, culturale, intellettuale, dei fratelli Rosselli. Valdo, è stato pochi minuti fa alla commemorazione che si tiene ogni anno al cimitero di Trespiano. Grazie per essere con noi. Intanto ti chiederei per l'appunto di ricordare i fatti, cosa succede, dove succede e perché succede.
Grazie Adam Smulevic, grazie a Pagine Ebraiche. Il 9 giugno 1937, quindi 83 anni fa, in un bosco vicino a una località termale che si chiama Bagnol de l'Orne, i Rosselli stanno passando con la loro macchina, sono stati seguiti, sono stati pedinati da un comando della Cagoule, che era un'organizzazione terroristica fascista francese, che con la finta sceneggiata di cercare aiuto li fanno fermare, in realtà bloccano con due macchine la strada e uccidono i Rosselli a colpi di pugnale e di rivoltella. Trascinano i corpi nel bosco, sperando che non vengano visti, ma una parrucchiera, una ragazza, passa di lì in bicicletta e li riconosce, avrà anche il coraggio di riconoscere gli assassini al tribunale. Avevano anche piazzato una bomba dentro la loro macchina per non lasciare traccia, ma come succede a volte in queste cose, la bomba non esplode. E quindi, perlomeno fino a che non arrivano i tedeschi in Francia, la Cagoule viene perseguita e viene portata in tribunale e i responsabili vengono condannati. Però i Cagular ovviamente tornano fuori con Vichy e con l'occupazione tedesca, se la sono legata al dito, pertanto uccideranno il ministro degli interni francese che aveva svolto le indagini, che si chiamava Marx Dormois. I curiosi possono trovare sia un boulevard che una fermata di metropolitana a Parigi intitolata a lui. Ma torniamo ai Rosselli. Perché i Rosselli sono stati uccisi? In fondo il regime ha pestato tante teste, ha fatto di fatto morire Amendola, Gobetti, ha detto che il cervello di Gramsci non doveva funzionare più, ma diciamo l'assassinio freddamente predeterminato è stato riservato a Matteotti e ai Rosselli. E i Rosselli erano particolarmente pericolosi perché dal momento del delitto Matteotti in poi avevano prima a Firenze, poi in altre città italiane, poi in 5 paesi europei, svolto un'attività antifascista incessante, ma con una caratteristica tutta particolare, cioè di essere da un lato legata alla tradizione risorgimentale. La famiglia Rosselli e anche la famiglia Pinkerle, della mamma di Rosselli, era profondamente legata al risorgimento italiano. In casa di un Rosselli era morto Giuseppe Mazzini, sotto falso nome a Pisa. E dall'altro lato di essere schiettamente e cristallinamente antitotalitarista. Questo fatto li rendeva naturalmente particolarmente pericolosi. Poi Carlo era riuscito a organizzare al momento dello scoppio della guerra di Spagna nel 1936 una colonna italiana in soccorso alla Repubblica e aveva appunto trascorso questi mesi del 1936 a combattere in Spagna con una leggera ferita. E probabilmente nel fascisti c'era anche il sospetto che avrebbero organizzato una colonna anche per sbarcare in Italia, chissà. Sta di fatto che il governo fascista concede con grande facilità il passaporto a Nello Rosselli, che aveva condiviso l'esperienza del giornale clandestino antifascista Non Mollare con Carlo, anzi probabilmente era l'autore del nome, Non Mollare, gli dà il permesso di raggiungere il fratello, appunto, che si curava una flebite a Bagnoles de l'Orne, e chiaramente l'obiettivo dell'assassinio era Carlo, però probabilmente hanno pensato che rimanendo vivo Nello sarebbe stato una specie di memoria vivente, di vindice di Carlo, e quindi decisero di ucciderli tutti e due. E nel 1000 questo costrinse poi la madre dei Rosselli, le loro vedove, sette figlioli dell'uno e dell'altro, a vagabondare per l'Europa fino a un esilio americano, perché oltre che essere antifascisti arriva poi sulla loro testa la tegola delle leggi antiebraiche. I Rosselli erano una famiglia profondamente radicata nell'ebraismo, e così lo erano anche i Pinkerle. I Rosselli vengono seppelliti al Père Lachaise a Parigi, c'è ancora la tomba rimasta, però nel 1951 i loro corpi vengono traslati a Firenze nel cimitero di Trespiano, dove eravamo stamattina, e dove c'è un quadrato, al centro la loro tomba con l'epigrafe di Calamandrei: Carlo e Nello Rosselli, giustizia e libertà, per questo morirono, per questo vivono, e intorno i massi dei loro vecchi compagni del Non Mollare, il primo giornale clandestino antifascista del 1925, Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, Nello Traquandi e Enrico Bocci. Il cubo di pietra dedicato a Bocci è solo simbolico, perché, come è noto, venne, essendo protagonista di Radio Cora, arrestato dalla banda Carità, orribilmente torturato, ucciso, il suo corpo non venne mai trovato. Anche Enrico Bocci era stato uno dei diffusori del Non Mollare. Ecco, questi brevi tratti per dirvi quanto fosse importante la battaglia e la lotta antifascista che i Rosselli hanno portato avanti.
Tu ieri scrivevi che fratelli Rosselli continuano a parlare all'Italia, a quest'Italia che attraversa una nuova fase, una fase di ripartenza. Perché? Qual è l'attualità del loro pensiero?
Beh, Carlo si propose di fare qualcosa verso il quale molti avevano scetticismo, di mettere insieme il meglio degli ideali di socialismo e di liberalismo. Un matrimonio che sembrava impossibile: Croce, Saragat, Nenni, Togliatti, non ne parliamo, naturalmente attaccarono questo tentativo. In realtà il discorso è di estrema attualità, a parte che si è incarnato nell'esperienza laburista del 45-51, rinvio tutti a quel bel film di Ken Loach, The Spirit of 1945, quando i laburisti inglesi governano adottando molte delle idee di Keynes sul piano economico e di Beveridge sul piano sociale. Un po' anche il centrosinistra italiano, Lombardi, La Malfa, Saraceno, diciamo degli anni 60, era su quella lunghezza d'onda. Quindi dal punto di vista del programma pratico ci sono stati programmi socialisti liberali. Ma oggi soprattutto credo che sia attuale nell'Italia post-Covid, perché tutti sentiamo la necessità di non far morire l'impresa e di riuscire a tenere in piedi la struttura imprenditoriale italiana. E d'altro canto tutti, o almeno quasi tutti, ci rendiamo conto che senza un'iniziativa pubblica consapevole, senza un forte intervento sul lato dei servizi sociali, pensiamo al sistema sanitario nazionale che viene rivendicato da quello che purtroppo è avvenuto, se non riusciamo a portare avanti queste due cose in sinergia, non riusciamo ad avere una reale ripartenza. In più, Rosselli aveva contestato il determinismo economico-sociale del marxismo, ma aveva sostituito a un socialismo deterministico un socialismo dei valori, nelle coscienze, nella cultura, diceva, nel sindacato, nelle associazioni. In altre parole, aveva sostituito a una specie di legge meccanica della società, che con l'evoluzione sociale non era più realistica, una forte presa di coscienza dell'etica della responsabilità collettiva. Non si poteva volere le libertà senza volerle assicurare a tutti, e quindi se non si era anche socialisti. Credo che oggi si sente la necessità di ideali forti a cui rivolgersi. Ci sono forze politiche che sono nate con una vocazione maggioritaria. Oggi chi è che ha la vocazione maggioritaria? Oggi il problema è mantenere questo grande spirito di fraternità e di solidarietà che si è verificato durante l'epidemia del Covid-19, mantenerlo vivo, alimentandolo anche attraverso una classe politica consapevole e una classe politica che si faccia rispettare. Ecco, io credo che da questo punto di vista Naturalmente ci si può ispirare a tanti valori, a tanti sistemi, ma una classe politica che sapesse legittimarsi sul riferimento ai valori di socialismo liberale, ai valori di giustizia e libertà, credo che potrebbe dare un grande contributo all'Italia di oggi.
3 anni fa, nell'80° anniversario, sei stato l'iniziatore di moltissime attività e vi è stata anche una mostra che ha messo in evidenza tutto il percorso della vita dei fratelli Rosselli. Ci sono alcuni momenti salienti davvero significativi, ad esempio mi viene in mente questo intervento alla gioventù ebraica. Che cosa ti ha colpito in particolare in questo senso? Che cosa trovi tu da attento osservatore anche delle vicende delle minoranze in Italia?
Beh, tu Adam ti riferisci all'intervento che Nello Rosselli fa a Livorno nel novembre 1924 al congresso della gioventù ebraica italiana. E forse vale la pena di leggere due frasi di Nello. Io sono un ebreo che non va al tempio il sabato, che non conosce l'ebraico, che non osserva alcuna pratica di culto, eppure io tengo il mio ebraismo e voglio tutelarlo da ogni deviazione che può essere anche amplificazione come attenuazione. Credo che siano parole molto significative di, se volessimo usare un termine tedesco, di una Weltanschauung condivisa, cioè di un ebraismo come sistema di valori condiviso. E questo, se in Nello era più evidente, c'era anche in Carlo, perché nel pensiero politico dei due fratelli non c'è dubbio che c'è un messianismo insito, che è proprio tipico e proprio della tradizione ebraica. In più, c'è questo senso di non aver paura di essere minoranza. Tu mi dicevi qual è il senso delle minoranze religiose. Se uno è abituato a essere minoranza dal punto di vista della fede religiosa, credo che non abbia paura di essere anche minoranza politica se si sente nel giusto. Quindi non avere paura di andare dietro alle mode, di andare dietro agli opportunismi, diciamo al primo che passa, ma mantenere fede e radice molto precisa in certi principi, in certi valori, in certi ideali. Da questo punto di vista, oltre che nel Risorgimento, oltre che in Mazzini, oltre che nel socialismo, certamente non si possono capire i Rosselli se non si inquadrano anche nella loro matrice ebraica.
In questa occasione stiamo ricordando la loro uccisione perché cadeva esattamente il 9 giugno di 83 anni fa, però questo è un anno di importanti, di tanti anniversari relativi alla loro vicenda e che poi si intrecciano con il tuo personale impegno per fare memoria e far tesoro di questa lezione. Ce li vuoi ricordare?
Sì, devo dire che tutto sommato i fatti mi hanno anche dato ragione, cioè io qualsiasi incarico abbia avuto da ministro a niente, non ho mai cessato di andare tutti i lunedì al Circolo Rosselli, poi alla Fondazione Rosselli, a cercare di dare il mio contributo. E credo di avere fatto in questo modo qualcosa, diciamo, di molto duraturo nel tempo. Abbiamo visto partiti nascere, morire, o partiti in grande fulgore, poi invece in situazione, diciamo così, di decadenza o quant'altro. E invece questo riferimento ai Rosselli rimane sempre cristallino, rimane sempre in qualche modo indiscutibile. E quest'anno, certo, c'è il Covid, ma cercheremo di fare del nostro meglio perché coincidono 3 anniversari. 1920, la fondazione da parte dei Rosselli, di Ernesto Rossi, di Gaetano Salvemini e di tanti altri giovani intellettuali del Circolo di Cultura. Ricordiamo le tappe. Il Circolo di Cultura nasce come palestra all'inglese, ma siccome nel 1924, dopo il delitto Matteotti, Carlo aderisce al partito di Matteotti e Nello aderisce all'Unione Democratica di Giovanni Amendola, nella notte dell'ultimo dell'anno 24 il circolo viene assaltato, le sue mobilie date alla luce in piazza al fuoco in piazza Santa Trinita e qualche giorno dopo chiuso da autorità. Nel 1944, nel settembre, la liberazione di Firenze è appena avvenuta. Il Partito d'Azione rifonda il Circolo di Cultura e lo intitola ai fratelli Rosselli. La prima conferenza viene presieduta da Piero Calamandrei, che era stato nel Circolo di Cultura del 2024. Quindi ricordare questo centenario 1920-2020 ha un bel significato. Poi c'è due significati un po' interni alla nostra vicenda. Nel 1980, per non disperdere i risultati dei nostri convegni, delle nostre iniziative, nasce e la rivista trimestrale Quaderni del Circo Rosselli, che quindi compie 40 anni, e nel 1990 il Presidente della Repubblica erige ad ente morale la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli. Quindi 1920, ma anche 1980, ma anche 1990. Sono tappe di un cammino che abbiamo compiuto perché l'Italia non disperdesse questa grande lezione che è morale, che è etica, che è di sacrificio, ma che è anche politica e che anche per l'avvenire, pur nella tragedia, i Rosselli accendono sempre una speranza.
Possono queste due parole, socialismo liberale, dare un contributo alla ricostruzione politico-etica del nostro paese? Possono ancora scaldare i cuori, sensibilizzare le coscienze, conferire prestigio a una classe dirigente che vi si ispiri? Certamente sì, a 83 anni dall'assassinio dei fratelli Rosselli, esse restano un punto di forza per costruire un futuro di coesione e di sviluppo. È la riflessione conclusiva che Valdo Spini faceva ieri su Repubblica. Grazie per essere stato con noi, per aver ricordato i fratelli Rosselli, per aver ricordato qual è il loro lascito, il loro contributo, perché continuano ancora a vivere, come è scritto anche sulla loro tomba.